La terza parte di Mille Voci, a voi tutte e voi tutti un cordialissimo saluto da Antonio Bolzani. La terza parte di questa prima settimana di settembre, contrassegnata in Ticino dall'inizio dell'anno scolastico, e allora noi dopo le 12 da lunedì vi stiamo proponendo dei bellissimi estratti sonori delle nostre teche, del nostro splendido e meraviglioso archivio, estratti sonori, documenti sonori legati all'ambito scolastico, al mondo scolastico, al mondo dell'orientamento e anche ovviamente al mondo pedagogico e educativo, insomma i giovani di oggi e soprattutto i giovani e i giovanissimi di ieri. A proposito di giovani, oggi ci soffermiamo su un tema di strettissima attualità, un tema caldo che fa discutere l'opinione pubblica, i genitori, i nonni, gli stessi giovani, direi tutti o quasi se ne stanno occupando o hanno comunque un'opinione in merito. Cellulari a scuola, sì, no oppure ni? Allora, come sempre ci potete raggiungere telefonicamente allo 076 321 11 13 con i vostri messaggi vocali o scritti, oppure ci potete chiamare durante quest'ora di diretta anche allo 0848 03 08 08. Dicevo di un tema che fa discutere, che fa dibattere, un tema che peraltro non è nuovo, se ne parla già da diversi anni. È vero che nelle ultime settimane e soprattutto negli ultimi giorni il tema si è, diciamo così, accentuato per quanto riguarda la partecipazione dell'opinione pubblica, accentuato per quanto riguarda soprattutto le discussioni, le riflessioni e le considerazioni. È stata lanciata ufficialmente martedì scorso l'iniziativa popolare Smartphone a scuola no, è stata, come detto, ufficialmente lanciata martedì dal comitato promotore. C'è ovviamente il marchio soprattutto del Partito del Centro, però è un comitato interpartitico e interprofessionale che coinvolge un ampio ed eterogeneo fronte politico, oltre che numerosi rappresentanti della società civile. Quindi è il centro che ha proposto questa iniziativa popolare, alla quale però poi hanno aderito anche molte altre persone, diversi politici e poi anche persone provenienti dalla società civile. C'è chi ha aderito e c'è chi è convinto che bisogna reagire di fronte ad un problema che è un problema crescente, un problema presente, soprattutto è un problema preoccupante. Fra questi c'è la conferenza cantonale dei genitori. Buongiorno a Pierfranco Longo, che è il presidente della conferenza cantonale dei genitori. Allora, ci vuole un divieto?
Sì, ci vuole un divieto, perché l'esperienza degli ultimi anni, ormai da 10-15 anni che le famiglie hanno, diciamo, iniziato a dotare progressivamente i propri figli in età sempre più precoce di uno smartphone, l'ambiente che è stato messo a disposizione dei figli è diventato sempre più complesso, sempre più aggressivo, invasivo. Le ricerche oramai ci stanno dicendo che c'è una forte correlazione a partire dal 2012 con lo stato di salute mentale, di benessere mentale dei giovani e l'uso correlato con l'uso dei social e degli smartphone, quindi oramai cominciamo ad avere anche delle prese di posizione molto chiare su questo. E questa iniziativa popolare, che è molto netta e chiara, interviene in un ambito comune a tutte le famiglie, qual è quello della scuola dell'obbligo. Quindi ricordiamo, l'iniziativa riguarda la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, dove si cominciano a vedere ancora delle problematiche più evidenti. Alcuni comuni stanno prendendo delle iniziative proprie in ambito di divieto, e della scuola media, che appunto 5 anni fa è stato oggetto di un'attenzione da parte del Parlamento a seguito di una mozione. E noi, come conferenza del cantone ai genitori, già 5 anni fa ci eravamo espressi molto chiaramente in sfavore di un uso nelle pause o anche ai fini didattici di device personali degli allievi. Quindi
anche a fini didattici, eh?
Anche a fini didattici.
Allora, smartphone a scuola no, questa è la denominazione esatta dell'iniziativa popolare. A scuola no, ma anche nel percorso casa scuola?
Ma il percorso casa scuola non è pertinenza dell'iniziativa, che regola e regolamenta il non uso e la non presenza a scuola dei device personali. È una conseguenza che per alcune famiglie pone ovviamente una riflessione, stiamo facendo anche noi, però dai primi dibattiti con altri genitori, anche ieri sera abbiamo avuto il comitato della CCG, Abbiamo convenuto che con poche decine di franchi una soluzione per restare in contatto con i propri figli si può comunque trovare senza avere uno smartphone. Ecco, non c'è bisogno di un iPhone 14 nella cartella del figlio per gestire il menage quotidiano.
Allora, possiamo essere d'accordo, credo tutte e tutti, che non è necessario, strettamente necessario, un telefonino, uno smartphone a scuola. È però vero che magari se qualcuno lo porta e lo utilizza nelle pause, si potrebbe provare con un, dico, contributo educativo, con un approccio educativo più che proibizionista. Non pensa che un approccio educativo possa portare maggiori risultati rispetto al netto no, al netto divieto, tranciante no? Poi però a casa magari si usa e si abusa il telefonino, se ne abusa.
Ma allora, parleremo del divieto, immagino c'è qui anche un ospite, un caro amico che entrerà in materia. Ecco, il divieto comunque è una regola comune, è una scelta, in questo caso collettiva, visto che parliamo di un'iniziativa popolare legislativa, che è carica di contenuti pedagogici, perché come genitori, a partire da quando nascono i figli, dobbiamo dare infinite regole per consentire creare un contesto di crescita con comportamenti del bambino, del fanciullo che perseguono il principio della protezione, della guida, dell'aiuto a interiorizzare delle regole di convivenza sociale, di sicurezza personale. Per cui ecco, il divieto in sé per sé non può essere demonizzato quando parliamo di minori.
Quindi lei non è della teoria o per la teoria è vietato vietare?
No, assolutamente no. Ma quante regole abbiamo dato come genitori ai nostri figli? Cioè, se io dico a mia figlia, tu non esci in bici senza casco perché ne va della tua salute, è una regola molto chiara.
Però è vero quello che lei dice, però è anche vero che spesso se tu dici no perché decido che è un no e ti proibisco e ti do un chiaro divieto, poi c'è la voglia del giovane, perché è naturale, la voglia del giovane di infrangere le regole, di dire se qualcuno mi dice di no ed è un no poco motivato, allora la cosa può essere interessante da scoprire in altri modi. Non crede che c'è questo pericolo, questo rischio, certo, dietro a un no secco?
È ineliminabile. E viviamo come adulti, abbiamo una società ricca di divieti, chiamiamole anche regole, perché dire divieto è già un'accezione negativa. Limiti di velocità a 30 all'ora, non puoi guidare se hai bevuto più di 3 birre, non puoi filmare negli spazi pubblici, in ambiente di lavoro anche l'uso del telefonino è regolamentato in alcuni ambienti, ci sono delle regole molto chiare, alla guida non possiamo usare un telefono, per cui qui stiamo semplicemente ragionando.
Qui però stiamo parlando di giovani e soprattutto, certo, di un mezzo, diciamo di un bene economico dal quale non possiamo prescindere, viviamo con il cellulare tutti noi.
Sì, certo, ma
quindi non possiamo dire bah, eliminiamolo e basta, ecco, c'è qualcosa che oramai fa parte della nostra vita.
L'iniziativa popolare non parla delle decisioni che le famiglie hanno adottato negli ultimi 10-15 anni e adotteranno in futuro riguardo alla propria sfera privata, ovvero la scelta di a che età dotare di uno smartphone il figlio, quali app, quali ambienti aprire al proprio figlio. Questa è una scelta che l'iniziativa non tocca per nulla. Però quello che abbiamo visto... Tocca l'ambito scolastico, che è il punto di incontro di tutte le famiglie.
Ed è una risposta comune da parte, abbiamo detto, dell'iniziativa popolare lanciata dal centro, poi però ci sono molte persone. Quindi è una risposta comune. Allora, arrivano già molti messaggi allo 076-321-1113. I più possibilisti dicono, ma ne abbiamo parlato ieri al telefono io e lei, Pierfranco Longo, potrebbero portare i ragazzi e le ragazze i telefonini a scuola, gli smartphone, e poi li depositano. Voi però siete contrari a questa possibilità.
L'esperienza ci dice che una regola di questo tipo già predispone una zona grigia. Allora, lancio dei tasselli anche a chi ci ascolta da casa. Intanto sappiamo per certo che alcuni ragazzi porteranno due telefoni, uno che viene consegnato e uno che viene utilizzato. Come genitori, ognuno può guardare a casa propria, ma anche osservando un po' la vita, confrontandosi con le altre famiglie, sappiamo benissimo che i cellulari vengono usati non appena c'è magari un momento di pausa tra una lezione e l'altra, nelle pause in zone magari dell'istituto che non sono visibili a tutti, nei bagni, c'è un tema di uso nei bagni, quindi ognuno può verificare nella propria cerchia familiare e di amicizie qual è l'effettivo risultato della direttiva applicata, ma io non ne farò mai una responsabilità del DEX, perché noi consegniamo alla scuola a partire da 4 anni i nostri figli, non i nostri figli e uno smartphone. Io non sono tra i sostenitori che la scuola deve fare di più su questo ambito, perché la scuola ha un piano didattico e ci sono partiti che si profilano a livello nazionale dicendo che la scuola deve tornare ai compiti essenziali, che sono la matematica, la lettura, il tenere di calcolo. Quindi secondo me è impensabile che 5.000 docenti riescano a correggere una non regolamentazione che di fatto vediamo con l'uso e l'abuso che viene fatto degli smartphone da parte di allievi che hanno 75.000 genitori a casa. Quella è una sfida che non possiamo attribuire alla scuola.
In sintesi, la situazione è già sfuggita di mano, insomma.
Sì, ma io lo
Siamo già
sostengo.
oltre.
Sì, siamo già oltre.
Tra l'altro, lei ha citato il DEX, anche il DEX oggi riconosce che è necessario un giro di vite, insomma, si è accodato e dice, beh, anche noi però adesso faremo qualcosa, si stanno preparando delle direttive, appunto, da adeguare, un divieto da estendere. Si può dire che anche il Consiglio di Stato ha cambiato idea rispetto ai tempi in cui definiva le limitazioni come anacronistiche. C'è
Sì,
stato
parliamo
un
di 6 anni fa. Sì,
cambiamento anche da parte dei nostri politici, soprattutto del governo.
quando voglio dire.
Quindi il DEX adesso sembra essersi, diciamo così, messo un po' sulla scia della vostra iniziativa.
No, io non leggo questo perché DEX già l'anno scorso in Ticino abbiamo vissuto due momenti istituzionali, uno da parte dell'Università della Svizzera Italiana con una conferenza a novembre sul sostanzialmente i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'era digitale, che è un tema molto complesso e molto complicato, e dove stiamo prendendo mazzate, ecco, come società adulta che cresce dei figli. Non stiamo toccando palla sulla protezione. E poi c'è stata invece una conferenza promossa autonomamente dal DEX, organizzata dal CERDE, che effettivamente 5 anni fa tematizzava in alcuni papers interni che abbiamo avuto accesso anche come conferenza, sostanzialmente una sorta di contraddizione nel vietare un telefonino, ma dover adempiere il piano di studi per la scheda XY che recita la formazione dei giovani all'uso dei nuovi media, no? E invece questi due temi non vanno messi insieme. La scuola è dotata di strumenti didattici informatici, è stata dotata di un credito di 47 milioni, che è stato poi rinnovato in parte per dotarsi di tutta la tecnologia, gli hardware e i software per adempiere a quello che è il piano di studi riguardo ai nuovi media. E il CERD in primavera, ad aprile, ha organizzato 2 giorni di convegno dove ha invitato numerosi ospiti, partecipato da docenti, professionisti nell'ambito dell'educazione e della salute mentale, e il tema era proprio questo: il benessere e la salute mentale della cittadinanza, ma in primario modo dei giovani. Ecco. Quindi sta cambiando qualcosa. La settimana prossima c'è una conferenza sempre all'USI per crescere ed educare i figli nell'epoca della generazione ansiosa.
Le
Quindi,
abbiamo sempre fatte le conferenze, già 30 o 40 anni fa, non c'è niente di nuovo.
il tema è nuovo però. 30-40 anni fa non
Ni.
si facevano
Il tema
conferenze
dei
su questo
telefonini,
tema.
diciamo che ni, è nuovo sì e nuovo no, anche perché poi, Pierfranco Longo, si rischia di generalizzare, dire tutti i giovani hanno il telefonino, i giovani non sono più capaci di comunicare, di relazionarsi, di approcciarsi agli altri. Il rischio è un po' quello di mettere dentro tutti in un grande calderone. La parola a Ilario Lodi. Buongiorno Ilario Lodi, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, Ilario Lodi ha sentito, abbiamo lungamente introdotto l'argomento con il nostro primo ospite, che è Pierfranco Longo, presidente della Conferenza Cantonale dei Genitori. Allora, bisogna per forza arrivare ai divieti. Ilario Lodi, tra l'altro, lo sapete già, è direttore di Pro Juventute, Svizzera Sezione Ticino.
I divieti non piacciono a nessuno, i divieti sono una costante, come diceva il collega Longo, in ambito educativo, ma io sono contro i divieti non, diciamo, perché non si può vietare. Sono contro i divieti nella misura in cui in questo ambito noi con un divieto rischiamo di dare un colpo di spugna ad una situazione problematica che offre un'infinità di occasioni educative che noi non possiamo non raccogliere. Voglio dire, al di là di quelli che sono gli aspetti, peraltro importantissimi, del portare lo smartphone a scuola oppure no, qui in gioco credo ci sia molto di più del fatto stesso di lasciare lo smartphone a casa. Allora, io voglio richiamare, consapevolissimo del fatto che il problema esiste ed è un problema reale ed è un problema che, come dire, preoccupa moltissimi giovani, moltissime famiglie, preoccupa la società nella sua interezza, prova ne è che se ne parla assai frequentemente. Io credo che questa sia un'occasione educativa che noi come cittadini, come Stato, come società, come famiglie, come persone che fanno il mio mestiere, non possiamo lasciarci sfuggire. Primo, perché possiamo ritornare a rileggere quello che abbiamo o non abbiamo fatto in passato attorno a questo tema e a tutto ciò che sta dietro a questo tema. Voglio dire, gli smartphone sono un mezzo di relazione. Ebbene, io mi chiedo in che modo noi abbiamo tematizzato la questione delle relazioni tra le persone in passato, attraverso tutta la serie di attività che abbiamo fatto, senza dimenticare il fatto però che oggi siamo costantemente confrontati con un contesto che ci impone una relazione in termini di competitività. Quindi io non mi sorprendo davanti al risultato di questo costante e continuo imperversare della necessità di essere sempre più bravi e sempre migliori, quando questo sempre più bravi e sempre migliori diventa un mezzo o diventa un'attitudine che viene sviluppata attraverso, ad esempio, l'uso degli smartphone. Quindi gli smartphone di per sé, lo sappiamo bene, sono soltanto ciò che ci consente di, o che consente, meglio detto, di esacerbare una situazione in cui ci si trova. Ecco, io è questo che voglio approfondire, questo che voglio discutere, cioè quale esercizio di responsabilità faremmo noi adulti se oggi decidessimo che per legge tutto questo non può più essere fatto. Perché poi, torno a ripetere, non farei fatica a credere che poi il problema potrebbe essere considerato risolto, ma sarebbe soltanto rinviato.
Tra l'altro, a questo proposito, forse vale la pena ricordare, beh, io e lei, Ilario Lodi, abbiamo una certa età, siamo anche coetanei,
certo.
Anni 80, fine anni 70, anni 80, inizio anni 80, beh, direi quasi fino al 2000, la lotta contro la tossicodipendenza, le tossicodipendenze, la lotta in Svizzera contro la droga, che tipo di interventi fare? Come intervenire sul piano legale, sul piano giuridico? Più proibizioni, più divieti? Si può paragonare, credo, la droga, le droghe e i telefonini, le droghe di una volta e oggi il tema dei telefonini.
Certamente si può paragonare.
Non è una cosa assolutamente sbagliata, credo,
no,
riandare
no.
Al passato e pensare a quanto fatto, soprattutto da Ruth Dreyfus.
Assolutamente. Sicuramente per i contenuti, ma anche per il processo, cioè per come questo processo, per come questo problema, chiedo scusa, è stato affrontato. Allora lì ci eravamo resi conto che la questione era talmente delicata e talmente importante che non poteva più essere affrontata soltanto a livello locale. In pratica che è successo? La signora Dreyfus è andata nei cantoni e si è fatta delegare la responsabilità di affrontare questo problema. Che è stato affrontato, lo voglio ricordare, non soltanto con la proibizione, cosa che peraltro era, era un elemento molto importante già a quel tempo.
Era auspicata da molte persone, sì. Una parte dell'opinione pubblica diceva bisogna proibire, essere certo. Molto rigidi, trancianti,
certo.
Severi.
Certo, ma è soprattutto stata affrontata attraverso una serie di misure che qui potrei definire di ordine educativo, che hanno messo tutti coloro che vivono in Svizzera ad un diretto confronto con questo problema. Cioè la questione lì è stata assunta collettivamente attraverso un esercizio di responsabilità individuale che è diventato un esercizio di responsabilità collettiva, o si potrebbe anche dire viceversa. Io credo che il cuore di questa operazione sia stato proprio quello, cioè l'assunzione della questione non in termini strettamente proibitivi, ma in termini che si integravano tra di loro, cioè la proibizione
complementare
che veniva appunto integrata da tutta una serie di misure educative a livello federale ma anche a livello cantonale che ci hanno permesso di risolvere, chiedo scusa, il problema.
Oggi invece i cantoni si muovono liberamente, in modo molto autonomo. Ricordo in Ticino le direttive entrate in vigore nel 2020 prevedono che nel perimetro scolastico il telefonino debba restare spento in modalità aerea e non visibile. Spetta ai singoli istituti decidere se vietarlo anche in pausa pranzo, nelle pause, insomma nel prima, nel durante, nel dopo. E come detto, questa iniziativa del centro presentata martedì scorso vorrebbe introdurre il divieto assoluto. Allora, questo muoversi così in modo autonomo è un po' anche poco coordinato. Non è il massimo.
Potrebbe sembrare anche non il massimo da questo punto di vista, nella misura in cui io credo che il muoversi in modo autonomo dia la possibilità, in questo caso agli istituti scolastici, di tematizzare maggiormente la questione. Le faccio un esempio molto semplice. Io non sono contrario al fatto che la scuola media X o Y decida per un determinato periodo, un mese, due mesi, tre mesi, a seguito di un evento che si è verificato o nella percezione che stia qualche cosa non andando nel verso giusto, decidere di proibire fattivamente l'uso degli smartphone a scuola, ammesso che in quei tre mesi succeda qualche cosa. Cioè vengono messe in essere tutta una serie di misure di tipo educativo che tematizzino la questione, che la mettano...
Educativo e formativo.
Educativo e formativo.
Certo.
Qui poi dobbiamo intenderci anche sui termini, ma consideriamo educativo anche in questo senso come fenomeno formativo. In modo tale che in quei 3 mesi succeda qualche cosa. Ora, io mi immagino che, considerato il fatto che abbiamo dei docenti, delle direzioni scolastiche, un dipartimento, delle famiglie e dei ragazzi che sono i soggetti principali di un'azione di questo tipo, mi immagino quanto di importante potrebbe uscire da un'esperienza di questo tipo. Recentemente, apro una parentesi e la chiudo immediatamente, ho parlato con un docente di liceo, proprio attorno a questo tema. Con un direttore di liceo. La sua ipotesi qual era? Ne discutiamo nel plenum, maturiamo una posizione, la portiamo in discussione dopo una settimana, 2 settimane di lavoro su questo tema nell'assemblea degli studenti e li decidiamo assieme. È chiaro, si parla di un liceo, quindi di un livello di
ragazzi
maturità
più grandi,
però voglio dire, la possibilità di promuovere misure educative deve essere colta. Se non è stato fatto fino ad oggi, chiediamoci il perché, perché allora il problema non è gli smartphone.
Infatti, è la società.
È la società, ma è anche il fatto che probabilmente non abbiamo colto delle occasioni perché non ci siamo assunti, dopo neanche averla definita, una responsabilità che ci spetta indubitabilmente.
076 321 11 13 per i vostri messaggi scritti o vocali. Allora, molti messaggi vanno per il no, è giusto proibire, è giusto vietare i cellulari a scuola. Qualcuno invece dice, ma sono più persone, non capisco, niente telefoni a scuola, ma a casa chi se ne frega? È assurdo, è soltanto mettere la testa sotto la sabbia. Abbiamo perso la voglia di educare. Pierfranco Longo.
No, allora vorrei riprendere alcune cose che sono state dette. Sul fatto dell'autonomia scolastica, abbiamo già testimoniato in questi 5 anni come conferenza diverse segnalazioni di genitori che appunto in base a questo principio di deroga magari per un progetto educativo, genitori che evidentemente non sono la maggior parte dei genitori, parliamo di una prima, seconda media dove i telefoni sono già nelle cartelle, negli zaini dei ragazzi, che si vedevano recapitare a casa o all'inizio dell'anno una manleva per al docente o a livello di docente o di istituto per far utilizzare durante l'anno scolastico gli smartphone di personali a fini didattici. Questi genitori che non avevano comprato uno smartphone al figlio hanno detto ma io qui ho l'istituzione che mi sta dicendo che io devo avere uno smartphone e questa sì è un'ingerenza nella sfera privata e genitoriale. Il fatto di avere dei progetti educativi su questo tema, magari come mi pare di aver capito, ad esempio in reazione ad una problematica, anche questo io lo vedo problematico in sé per sé. Il progetto educativo deve attraversare tutto l'arco della carriera scolastica di un allievo, a partire dalla prima elementare. Quindi la formazione ai media, i progetti educativi richiedono molto tempo, me l'hai insegnato tu, Ilario. Ecco, questo tema non si risolve con 2 mesi di attività nel corso dei quali devi portare avanti tutto il resto del progetto del piano di studi, ma si portano avanti in 9 anni di scolarizzazione obbligatoria.
Sì, però una presa di posizione come un'iniziativa che vuole vietare significa abdicare.
No,
significa
no,
mi
no,
arrendo,
no,
il problema
no,
c'è, divieto.
No, questo
perché oramai è tardi per educare, formare.
Questa è un'opinione sull'iniziativa che sicuramente c'è là fuori, che lei esprime, ma che c'era fuori. Però io ho un'opinione diversa su questa iniziativa. Siccome individualmente, come famiglie, questo penso nessuno mi possa smentire, no? Tutti, dal 2007, quando è nato lo smartphone, abbiamo iniziato a dotarcene noi come adulti, progressivamente, 2, 3, 4 anni dopo, sono entrati nella vita dei giovani. Dal 2012 questo ambiente si è arricchito dei social e i telefonini sono sempre stati più presenti nella vita dei nostri figli. Abbiamo agito sino ad ora individualmente. Tutti i dati, tutte le ricerche, i pareri più autorevoli che prendono posizione su questo tema ci dicono che le problematiche stanno crescendo. Ne cito una, il consumo di pornografia in età minorile. Ci sono ricerche su paesi che non sono distanti da noi come abitudini e stili di vita, dove abbiamo 1/3 degli undicenni che consumano regolarmente pornografia. Allora, che senso ha mandare un figlio a scuola? Adesso non sto dicendo che questo tema debba essere preso a carico, diciamo così, dalla scuola solo in caso di emergenza. Sto dicendo che senso ha mandare un figlio a scuola, un'intera popolazione di studenti, decine di migliaia di studenti a scuola con un device che non serve a loro per fare un'esperienza scolastica piena, che non serve a loro per conservare e crescere un concetto di collettività senza filtri, senza mediazioni della tecnologia, che non serve ai docenti per portare avanti l'attività e che è carico di rischi. Ci sono delle ricerche che dicono che sì, in Germania, allora, in Germania ci sono gli allievi che non si spogliano più perché temono di essere filmati, e quindi questo ti fa capire che abbiamo caricato di una responsabilità che i ragazzi così giovani non riescono ad adempiere. Abbiamo cercato di adultizzare con il refrain dell'uso consapevole, ma come si fa a parlare di uso consapevole durante l'infanzia, l'adolescenza, di strumenti potentissimi, aggressivi, dove
prendono di mira l'attenzione, i sensi dei nostri ragazzi. Questo è chiaro, sappiamo che anche il 96% è la percentuale di ragazze e ragazzi. Aspetti un attimo, tra i 12 e i 13 anni di età che in Svizzera possiedono uno smartphone, 3 ore e 25, le dice parecchio, è il tempo medio di utilizzo giornaliero dello smartphone da parte dei ragazzi in settimana, 4 ore e 25 nei fine settimana. Il 55% delle famiglie svizzere, leggo il Corriere di domenica, la domenica del Corriere del Ticino di domenica scorsa, il 55% delle famiglie svizzere hanno discussioni con i loro figli della stessa fascia d'età sull'acquisto di uno smartphone. Allora, quello che lei dice è giusto, è vero, gli specialisti indicano che la situazione purtroppo è questa, però la mia domanda è: d'accordo, la scuola fa questo, ma poi c'è tutto il tempo resto. Libero, infatti, il privato, e allora nel privato libertà assoluta.
Ma io entro in risposta così: se di fronte a un'iniziativa chiara che riguarda solo la scuola, che è il momento comune di tutti i nostri figli, non trova un consenso chiaro, ragionato, riflettuto, non a pelle, non sui bisogni che abbiamo storicizzato negli ultimi 10 anni che sembrano insuperabili, se noi non riflettiamo e cogliamo questa opportunità, che non risolve tutto assolutamente, ma è carica di aspetti positivi, avere un'intera popolazione di studenti che si avvia verso la settimana di lavoro a scuola, concentrata sugli altri, sui pari, sugli adulti che a scuola trovano, sulle materie e le occasioni di esperienza che a scuola e nelle attività scolastiche trovano, risponde a un bisogno fondamentale collettivo. Individualmente fino adesso stiamo fallendo. O noi ci dotiamo di una regola collettiva che aiuta tutte le famiglie a un percorso, e qui qualcuno che dice ancora una volta si chiede allo Stato di fare qualcosa, ma lo Stato siamo noi. Questa iniziativa la stiamo discutendo noi tre e la stanno ascoltando qualche migliaio di telespettatori a casa, si faranno un'idea propria. Se questa iniziativa passa, non è che lo Stato ha deciso che i nostri figli, noi cittadini, noi genitori, anche chi non ha figli può esprimersi su questo tema, e secondo me ha diritto di esprimersi su questo tema, perché la salute dei minori non è un fatto privato della famiglia o dei docenti che decide.
Finché le cose vanno bene, può essere un fatto privato, poi quando le cose vanno male,
ogni volta che va male diventa un fatto pubblico.
Ilario Lodi. Allora, molte persone dicono ma servono delle lezioni su come usare il cellulare, spiegando anche ovviamente tutti i rischi e tutte le derive e tutti i potenziali reali pericoli. In diversi adesso dicono ma i telefonini fuori dalla scuola però è un non senso, è già regolamentato, basta che si porta il telefono, lo si lascia spento e non visibile. Allora, se sempre un po' sulla via di mezzo, lo portiamo però lo lasciamo lì.
Sì, lo portiamo e lo lasciamo lì, potrebbe essere una soluzione, lo voglio ripetere, nella misura in cui questo lo lasciamo lì è il frutto di un percorso che in una scuola, o frutto di un itinerario, meglio detto, che all'interno di una scuola è stato maturato e si è stato realizzato sicuramente tra il corpo docente, con gli studenti stessi e auspicabilmente anche con le famiglie, perché anche questo è un elemento comunque che entra in discussione. Riprendendo brevemente quanto diceva l'amico Pierfranco un istante fa, credo che su molti aspetti stiamo andando nella stessa direzione. Io però non credo che quanto tu hai detto sia strettamente legato all'uso dei nuovi cellulari, o dei cellulari o degli smartphone, è meglio detto. Cioè, tu hai parlato di percezione di sé, hai parlato di relazione, poi hai parlato anche di quello che si può fare a scuola. Bene, questi sono tutti temi, in stretto senso, che prescindono dall'uso dello smartphone. Se io, per esempio, riesco a tematizzare attraverso le mie lezioni o all'interno di tutta una serie di attività il tema del sé, cioè il tema di cosa sono io, il tema del mio corpo, il tema di che cosa ne faccio del mio tempo, il tema del come maturo la conoscenza della quale mi approprio durante le lezioni scolastiche. Tutto questo prescinde dagli smartphone. Quindi è ciò che mi consentirebbe di ricollocare lo smartphone all'interno di un dominio che non è più il dominio principale della mia esistenza. Ora, io posso capire che questo sia molto difficile, su questo non ho alcun dubbio, cioè per certi versi verrebbe quasi da dire che in parte i buoi sono fuori dalla standa, però dal punto di vista educativo queste sono necessità che noi dobbiamo assumere dal punto di vista della relazione che abbiamo con i nostri ragazzi, cioè quando parlo di relazioni, quali sono i valori in gioco? E allora si può tematizzare la questione dei valori, oppure quando parlo del bene, del bello o del giusto, tutto questo ha degli effetti sulla percezione che io ho di tutto quanto mi sta attorno, quindi anche dello smartphone. Di conseguenza io potrei benissimo approfittare di quello che viene fatto a scuola, direttamente o indirettamente declinato sull'uso degli smartphone, ma per ricollocarlo poi in una dimensione che diventa più funzionale a un'esistenza che è, vogliamo sì, definirla tecnologicamente orientata, ma non esistenzialmente orientata.
Certo, capisco il ragionamento di Lario Lodi, anche perché poi, per Franco Longo, forse adesso stiamo parlando di giovani, ma il telefonino è un tema soltanto per i giovani? La domanda è quella, oppure oramai se si parla di telefonino bisogna per forza di cose inglobare con tutte le derive che vi sono tutte le persone di ogni età, anche perché qualcuno scrive, una signora, senza polemiche, ma mi sembra che alcuni promotori dell'iniziativa vivano sui social media. Allora, che esempio danno ai giovani questi adulti che dicono no al telefonino, poi tutti i giorni postano foto magari dei figli, degli stessi figli sui social media, o ne fanno un uso smisurato per ore e ore durante tutto il giorno? Cioè sono quelli che dicono ai giovani no no ragazzi, niente telefonino per 8 ore al giorno, cioè okay, qualche contraddizione c'è, insomma, ecco. Siamo coerenti.
No, ma non è una contraddizione, è coerente parlare anche di questo, perché ovviamente ogni genitore in casa con le proprie abitudini, le proprie regole, c'è cioè chi ha regole e chi non ne ha, e, o chi ha delle... Sì, quindi ognuno ha la sua ricetta.
Sì, però tocca a noi dare il buon esempio.
No, no,
se,
no, ma vi parlo della famiglia e genitore.
Non perdere i valori, il buon esempio ha un uso consapevole dello smartphone.
Sì, scusa, valori. Non perdere i valori,
ci allontaniamo troppo. No, stiamo sul buon esempio che diamo noi adulti ai giovani.
Centratissimo, parliamo dello stile di vita che noi come adulti rappresentiamo di fronte ai nostri giovani. Normalmente si tende allo stile di vita dell'adulto genitore, poi in una certa fase lo si distrugge, distruttura, perché lo si vuole superare, e ben venga a salutare, e quindi ce ne facciamo una ragione, no? Come genitori, prima o poi diventeremo degli stupidi ai nostri
figli. Capita, insomma, è fatto tutti i genitori. Però il buon esempio, torniamo sulla domanda.
Ecco, buon esempio. Ecco, se si vuole parlare di quello, però stiamo allargando l'inquadratura di campo. E chi è in grado di affrontare un tema di politica sanitaria che coinvolge anche gli adulti? Io non mi sento in grado. In questo caso c'è un criterio di urgenza. La resilienza, la percezione di sé, la solidità, l'autonomia, l'autoefficacia di un adulto e lo sviluppo, il grado di sviluppo cognitivo, emotivo, non è assolutamente confrontabile alla fragilità e alla malleabilità di un bambino di 10 anni, di 11 anni, 12 anni, 13 anni, 14 anni. Non possiamo, se noi pensassimo che i ragazzi alla fine della scuola media sono già fatti, staremmo tutti sbagliando. Allora è un periodo molto malleabile, lo dico in termini semplici, c'è chi fa ricerche per noi, abbiamo in Ticino Rosalba Morese, che è una ricercatrice dell'USI, che ci ha presentato chiaramente come gruppo di associazioni, anche esperti in ambito della salute, ha un gruppo di lavoro recente questa primavera a Mendrisio, che sostanzialmente l'abuso di contenuti testuali da parte di un preadolescente e adolescente provoca sofferenza. Allora, questo è un dato chiaro, scientifico, che ci dice che quando per questi 10 anni noi abbiamo detto vabbè, tanto interagiscono così, entrano in relazione tramite, vuoi, non so, la PlayStation, il WhatsApp. Ecco, ci si dice che se uno si scambia 400 messaggi in un giorno, non è sostitutivo della relazione, perché mancano tutti gli elementi paratestuali che vanno oltre.
Mancano gli elementi emotivi, ma questo lo sappiamo però.
Allora
Longo,
i ragazzi dovrebbero al limite chiamarsi di più al telefono.
Sì, però questo lo sappiamo, ma non si può però dire che tutti i ragazzi sono così. Io conosco un'infinità di ragazzi che non hanno bisogno di avere particolari divieti e sanno gestirsi molto bene con i loro genitori, le loro famiglie, sanno gestire il tempo sul quale stare, trascorrere le ore con il telefonino. Qualcuno scrive, io mi ricordo al ginnasio gli allievi non potevano fumare, a proposito di divieti, c'era il divieto di fumare, di fumo al ginnasio, ci stava, insomma, condivisibile. Poi però i docenti andavano a chiedere la sigaretta agli allievi perché le avevano finite. Allora Paolo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno signor Bolzani, piacere di ascoltarla.
Grazie, ci dica carissimo.
Io sono molto d'accordo su quello che dite nell'ambito del telefonino. Il divieto secondo me è molto relativo. Il problema principale è di gestione della relazione, e il problema non è secondo me tanto nella scuola ma nella famiglia. Per cui potrebbe però essere uno spunto interessante, visto che questa nuova generazione, io ho 50 anni e vedo già i miei nipoti che hanno 10 e 9 anni che già vanno su YouTube, cioè sono tecnologicamente più avanzati di me, potrebbe essere interessante che proprio questa generazione di giovani possa aiutare noi più anziani ad avere un maggior non controllo di internet o dello smartphone, ma per esempio di verificare le informazioni, per esempio che i social media non sono Dio, ma i social media esprime qualsiasi cosa che ognuno vuole dire fondamentalmente, quindi ci sono anche le fake news, quindi imparare a usare lo smartphone come strumento secondo me potrebbe aiutare anche gli adulti, perché poi i figli, i nipoti aiutano il padre, lo zio, la nonna e cose di questo genere. Secondo me una lezione a scuola, nella scuola media, potrebbe essere realmente molto interessante.
Grazie Paolo, buona giornata. Grazie, ci ascolti per radio. Allora, la sua telefonata si collega con alcuni messaggi, Lario Lodi, che dicono: ma sì, io sono favorevole al divieto, giusto vietare, giusto proibire, comunque però educare all'uso del telefonino nel tempo libero, nel tempo diciamo così extrascolastico, bisogna assolutamente intraprendere queste iniziative di educazione, quindi sia il divieto e poi però accanto educare.
Certamente il merito di questa iniziativa è proprio stato quello di mettere allo scoperto un problema reale che noi oggi abbiamo e che abbiamo sempre, tra virgolette, demandato ad altri, o ci siamo sentiti implicati nella misura in cui direttamente siamo stati colpiti dalla necessità di affrontarlo come genitori, come magari come docenti o anche semplicemente come conoscenti. Il divieto, secondo me, è una misura eccessiva che, lo voglio ripetere, non ci consentirebbe di approfittare al massimo dell'assunzione di responsabilità che collettivamente dobbiamo attuare. Cioè, il problema non è un problema scolastico e basta, è un problema che emerge nella scuola, proprio perché, come diceva il collega Longo, la scuola è una delle ultime, è uno degli ultimi baluardi di collettività che abbiamo. Quindi è normale che esca lì la questione, ma non è strettamente legata alla scuola.
No, infatti.
Ma allora, torno a ripetere, dove stanno le altre responsabilità? Perché qui stiamo parlando sicuramente di scuola, ma stiamo parlando anche di questioni legali, stiamo parlando anche di questioni finanziarie. Vorrei che fossero messi a disposizione più quattrini per questi temi, cioè per i temi dell'educazione, in Ticino ma non solo. Stiamo parlando di questioni anche ambientali.
Politiche.
Stiamo parlando di questioni politiche, cioè stiamo parlando direttamente al governo in toto. Nessuno può chiamarsi fuori da questa responsabilità. Il merito di questa iniziativa, secondo me, sta in questo. Da qui a vietare tutto ciò, mi sembra effettivamente che sia un passo eccessivo.
Anche perché se da una parte si vieta e si proibisce, dall'altra parte poi il mondo politico, ne abbiamo parlato proprio io e lei qualche mese fa qui in questo studio, Ilario Lodi, dall'altra parte il mondo politico taglia i sussidi di gioventù e sport per i monitori, per i formatori.
Bravissimo.
Per tutti quelli che devono o dovrebbero occuparsi di educazione.
Bravissimo.
Questo è un problema reale del mondo politico. Si tagliano i sussidi e dall'altra parte si vieta e si proibisce, così me ne lavo le mani.
Questo è un problema di attenzione, di sensibilità politica, di percezione, oserei anche dire, di quello che sta succedendo, perché a volte dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che la percezione che io ho della realtà in cui vivo e nei confronti della quale esercito delle responsabilità di ordine politico potrebbe essere diversa anche da quella che moltissime persone che vivono una quotidianità differente oggi hanno, come dire, con la quale si confrontano regolarmente. Insomma, io credo che questo sia un problema proprio di base, di base.
Qualcuno
si dice, chiedo scusa,
prego.
Si dice: che popolo è? In filosofia si dice: che popolo è quello che ha ucciso il proprio Dio? Allora, noi che relazione stiamo avendo con i nostri ragazzi? che relazione stiamo imbastendo e stiamo cercando di costruire con i nostri ragazzi alla luce dell'enorme problematica che si sta presentando da questo punto di vista. L'educazione è il punto numero uno.
Ma l'educazione a 360 gradi. Qualcuno scrive, ed è un messaggio che per certi versi è inquietante, sono favorevole al divieto, creerebbe una sospensione giornaliera dalla dipendenza del digitale. Dal digitale. Quindi si parla già di patologia, dalla dipendenza dal digitale. Perlomeno una sospensione giornaliera, una pastiglietta, così almeno per un po' non lo guardi. Non credo si possa risolvere altrimenti, chi si gestisce già bene continuerà a farlo, per gli altri sarà un vantaggio con qualche pastiglia, con qualche medicina. No, non c'è tempo per lei lungo, ma dopo sì, non finisce qui la trasmissione. C'è Paola Corrent che fra qualche secondo ci e vi legge il notiziario in lingua facile. Ritorniamo in diretta con Mille Voci. Allora, fra i temi più discussi e più dibattuti nella Svizzera italiana in quest'estate, sicuramente il tema del lupo, dei lupi, ne abbiamo parlato poco fa nel notiziario in lingua facile, poi l'arrocco e gli arrocchi e poi ovviamente i telefonini a scuola, i cellulari a scuola, sì, no oppure ni. Per Franco Longo cosa voleva dire?
Ma volevo leggere l'iniziativa, che è brevissima. Prego. Così ognuno a casa si fa un'idea propria, poi anche sul testo effettivo. Allora, si propone di introdurre nella legge della scuola ticinese un articolo, il 56A, che regola smartphone e dispositivi connessi. L'articolo 1, capoverso 1, agli allievi di scuola dell'infanzia, scuola elementare e scuola media non è consentito portare con sé a scuola o durante le attività formative previste dalla legislazione scolastica smartphone o altri dispositivi connessi o connettibili. Capoverso 2, il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento le modalità di applicazione del capoverso precedente e stabilisce le sanzioni applicabili in caso di trasgressione. Con questa iniziativa assolutamente né il comitato promotore né penso gli aderenti intendano e debbano intendere di voltare pagina e dire il problema è risolto. Anzi, il fatto di stabilire una regola collettiva comune per tutte le famiglie ticinesi con figli alla scuola dell'obbligo, a mio avviso, è un'indicazione chiara che ci diamo come società che questo è un tema importante, importantissimo. Questa scelta, questo passo, che invito veramente tutti a riflettere prima di aderire o no.
Beh, lo stiamo facendo oggi.
No, infatti, ma dico per i mesi futuri di raccolta firme, è veramente l'occasione per stabilire una differenza tra un prima e un dopo.
È un inizio, insomma, di una discussione, che deve portare a tanti
se non facciamo
punti,
neanche il primo passo, stiamo ai piedi della scala. Ecco.
È qualcosa di concreto che vuole stimolare il dibattito. Cristian, buongiorno, benvenuto.
Sì, signor Balzani, buongiorno, saluto l'amico Ilario. Mi permetto magari di toccare un aspetto che non avete forse ancora toccato, mi permetto di dire la mia anche perché lavoro con i giovani, sull'aspetto della condivisione delle regole, posso anche farvi degli esempi concreti. Io per esempio quest'estate ho portato i miei ragazzi una settimana al mare, ma ho deciso insieme a loro se portare o non portare il telefonino. E secondo me questo è un aspetto molto importante, perché spesso e volentieri gli adulti sono chiamati a prendere delle decisioni e magari si dimenticano di interpellare i ragazzi, soprattutto di condividere delle regole con loro, perché spesso accadono cose straordinarie dove si pensa che magari i giovani cercano solo di ottenere determinate cose, facendo un determinato lavoro si riesce a far capire che magari una settimana al mare senza il cellulare può essere qualcosa di diverso, qualcosa di arricchente. Ecco, allora in questo caso sarebbe bello anche sentire un po' la parola dei giovani.
Sì, quindi condividere, cercare di discutere su quelle che poi sono delle decisioni che lei dice vengono prese o dovrebbero essere prese assieme, condividendo i pro, i contro, i vantaggi, gli svantaggi, insomma tutto quello che fa parte di un tema che presenta anche delle implicazioni negative, delle, diciamo così, conseguenze che poi non sempre sono positive. Grazie Cristian, sentiamo Ilario Lodi. Beh, è interessante, sì, quello che dice Cristian di condividere con i giovani.
Beh, certamente.
Se sì, se no, se ni.
Sì, sì, certamente è molto interessante, è molto importante, bisogna farlo anche su questi temi. Non fosse che questo potrebbe rivelarsi essere un esercizio di educazione alla cittadinanza molto importante. Voglio però sottolineare un aspetto che l'ascoltatore ha dato per implicito e che bisogna evidenziare. Nel momento in cui i ragazzi entrano a giocare la loro parte in termini partecipativi delle loro esperienze o comunque del contesto in cui vivono, automaticamente la responsabilità degli adulti cresce. Cioè la partecipatività dei giovani all'interno di un contesto, a maggior ragione così delicato come quello di cui oggi stiamo parlando, implica automaticamente che i genitori si facciano garanti della sicurezza fisica, affettiva dei giovani che si cimentano in un'esperienza di questo genere. Io credo che sia questo che ci permette, credo che sia questo ciò che ci permette di dire oggi dobbiamo assumere maggiori responsabilità
tutti
su questo tema, tutti indistintamente, e lo voglio ribadire, una responsabilità che non è facile da esercitare, ma è una occasione fenomenale che noi abbiamo di assumere il nostro ruolo di adulti che si prendono cura dei propri pargoli.
Per Franco Longo, il fatto di parlarne e poi arrivare in modo consapevole ad una decisione comune prima di un divieto. Comune dico allievi, un mondo scolastico, docenti, direttori, allievi.
Questa telefonata me la porto a casa, farò tesoro di questa telefonata perché è uno spunto molto interessante che assolutamente ognuno di noi può già oggi e potrà domani declinare nel proprio ambito familiare con propri figli, propri partner, quindi come scelta di famiglia. Però qui, come vi ho detto prima, per uso un po' di frasi, i buoi sono fuori dalla stalla, siamo oltre ogni scadenza.
Oltre ogni tempo.
Siamo ai piedi
limite
della scala, sì. Se non facciamo una misura, da questa
coercitiva,
misura potranno
repressiva
scatenarsi riflessioni autonome dei
però
giovani.
Però adesso lei dice bisogna spegnere l'incendio.
Bisogna spegnere un incendio. Lei
ci
dice che arrivano
pompieri,
tutti i ragazzi, ma i dati nell'industria, guarda, io vengo dal privato, nell'industria se tu butti fuori un prodotto che ha più del 3-4% di difettosità è epidemico. Se si ammala più del 15% della popolazione di qualcosa è epidemico. Stamane avete parlato della droga. Cioè voi due, che non siete me, avete citato, richiamato con la vostra esperienza
80
storica, gli anni 80 è la droga. Allora, l'avete associato voi questo tema alla droga, ma difatti è un tema di dipendenza.
Sì, sì, ma il messaggio della signora di prima, lei parlava di dipendenza, quindi patologia.
Come Radix, che si occupano di prevenzione della dipendenza, cioè qui c'è il tema che i nostri ragazzi sono nella mira dell'economia della pornografia, del gioco d'azzardo online minorile, dell'attenzione.
Chiaro.
Capite? Cioè non la vinciamo sta battaglia.
Lei dice ormai è tardi, quindi ci vuole qualcosa di drastico, di duro, insomma, di repressivo. Sentiamo un messaggio vocale, lo dico al nostro regista Iari, vediamo se riusciamo ad ascoltarlo, di Antonietta.
Ma veramente gli adulti devono mettere in discussione una decisione che va presa per il benessere dei nostri ragazzi? Le 8 ore di digiuno da smartphone a scuola equivalgono alle 8 ore di digiuno alimentare durante la notte. Sono sane e fanno bene e insegnano ai ragazzi che si può sopravvivere per 8 ore senza il telefono, il telefonino, lo smartphone, e che se ne può fare un uso più appropriato. Poi quello che è a casa, i genitori, è un'altra cosa. Cominciamo da lì. Cominciamo che le istituzioni, gli adulti prendono una decisione sana per i nostri ragazzi. Come quando abbiamo deciso che nelle discoteche non si fuma più e loro lo hanno accettato e adesso lo apprezzano anche loro, perché alla fine non ce la facevano più neanche loro a soffocare in discoteca. Cioè, troviamo un po' di coraggio, perché adesso basta, cioè, non se ne può più di adulti che non hanno il coraggio di prendere nessuna decisione, basta.
Grazie Antonietta. Allora, mi piace quella parola digiuno.
Ah, è assolutamente.
Non mangiamo di notte, 8 ore di pausa alimentare e 8 ore di pausa con il cellulare.
Certo, nella misura in cui io sono consapevole del fatto che di notte non posso mangiare, nel senso che
se dormo,
nel senso che a me va benissimo che ci sia il digiuno di 8 ore. Però questo digiuno secondo me non può essere imposto, ma deve essere maturato, deve essere costruito in una relazione che io ho con i miei figli. Deve esserci un percorso di consapevolizzazione, se posso usare questo termine, che mi consente poi di poter approfittare al meglio di un digiuno che è importantissimo che ci sia. Da qui a dire che non devo chiudere a chiave il frigorifero, ce ne passa. Ecco, e questa è la questione che a me sta molto a cuore.
Cioè, sia il digiuno, ma no al chiudere a chiave il frigorifero e tutti i cassetti e gli armadi con i cioccolatini, i biscotti, i dolciumi vari. Sì,
certamente, lo voglio ripetere.
La metafora ci sta.
Voilà. Allora direi che siamo in una società dove c'è un'obesità digitale giovanile.
C'è un'obesità digitale
per
giovanile.
Per restare metaforicamente, obesità digitale giovanile. Sì, tema che è interessante.
Che è un'immagine.
C'è una bulimia
bella,
digitale.
Bella,
c'è
bulimia digitale, obesità.
Preso qualche punto karma.
Allora andiamo a lavorare anche sulle aziende produttrici, ecco, di obesità digitale giovanile. Questa operazione di coraggio io fino ad oggi in Parlamento non l'ho ancora incontrata.
Vogliamo parlare di Parlamento? Vogliamo parlare delle istituzioni? Posso dire qualcosa?
30 secondi, perché poi ho Ilaria che
è
aspetta.
È un tema di salute pubblica. Questa iniziativa popolare, se passa e passa in modo deciso, è un segnale che come popolazione diamo alle istituzioni, che sono Parlamento e Governo cantonale, prima ancora che federale, che c'è un tema su cui ci dobbiamo chinare. Peraltro questa iniziativa, se accolta, è a costo zero. Zero.
Secondo
non ho neanche
lei...
il tempo dei docenti per gestire gli in and out, i telefonini, allora la ricreazione, la
non
pausa.
A costo zero, però secondo lei le istituzioni
zero
hanno, fatto
le finanze cantonali.
Hanno fatto abbastanza le istituzioni finora?
No, allora, io seguo questo tema dal 2020, quando è stato fatto uno studio in Ticino durante il Covid, quando Ilario Lodi mi ha aperto
secondo
gli
lei le istituzioni hanno fatto abbastanza? Sì o no? Mi risponda alla domanda.
No, secondo me le istituzioni non hanno fatto abbastanza, ma tutte le istituzioni mondiali in ambito sanitario non hanno fatto abbastanza, quindi diciamocela subito, non facciamo la caccia alle streghe che non serve a nessuno, io sono il contrario, poi lei mi dirà che magari sono troppo istituzionale, ma non serve a niente a fare la caccia alle streghe, le istituzioni si stanno muovendo.
Però hanno fatto poco.
Sì, ma scusi.
Hanno temporeggiato e tergiversato. No, Ilaria, buongiorno, no, benvenuta. Aspetti, dopo le do la parola. No, Ilaria, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, molto molto rapida. Ricordiamoci qual è il ruolo della scuola, a partire dalle elementari, medie e magari anche oltre. Il ruolo della scuola è educativo, evidentemente, e non parlo solo di storia, scienza e geografia, ma educazione anche a una vita sana da tutti i punti di vista, quindi non vendono le sigarette a scuola, ad esempio. E poi ricordiamoci, facciamoci una domanda: per quale motivo un ragazzino di 10, 12, 13 anni deve avere il telefono a scuola? Che cosa gli serve? È uno strumento educativo? No. Quindi si vieta, punto. Mi potrete dire, io ho due figlie, una di 12 e una di 17, parlo per esperienza, mi potrete dire sì, però il telefonino può servire per emergenze se poi devono andare a prendere l'autobus, eccetera. Benissimo, non è un problema. Quando arrivi a scuola, consegni in un cassetto, dove è, decidetelo voi a livello anche politico, il telefonino e lo riprendi quando esci. Punto.
Grazie.
È finito.
Grazie Ilaria. Finito. Allora, Ilario Lodi e poi Pierfranco Longo, perché dobbiamo finire anche la trasmissione. Quindi vi chiedo un dono di sintesi, di essere capace di essere brevi. Ilario Lodi.
Io credo che...
Riassumendo, abbiamo sentito un sacco di cose.
Io credo che non si possa vietare l'uso degli smartphone nella scuola, perché agendo in questo modo noi ci solleveremmo, correremmo il forte rischio di sollevarci da una responsabilità di tipo educativo che siamo oggi chiamati più che mai ad assumere fino in fondo, come paese, come società, come individui e anche come settore politico.
Perfetto, grazie per la sintesi. Pierfranco Longo, abbiamo detto che secondo lei le istituzioni non hanno fatto abbastanza, allora perché appoggiare questa vostra iniziativa? Perché il sì netto?
Perché
questa
è un'occasione chiara e semplice per iniziare a fare qualcosa di concreto su questo tema. Dobbiamo passare dal pensiero, dalla teoria, dalle ricerche adesso all'azione. E da questa, adottando questa decisione collettiva, che ripeto non è lo Stato, siamo noi come cittadini che depositeremo le firme e eventualmente andremo a votare questo oggetto, stiamo dando un messaggio chiaro alle istituzioni di chinarsi di più su questo tema. E io non ho detto che le istituzioni non hanno fatto abbastanza in modo colpevole, sto dicendo che tutte le istituzioni stanno rincorrendo il problema, lo sta rincorrendo la scuola, lo stiamo rincorrendo noi famiglie, lo sta rincorrendo la sanità. Però con questa votazione noi, se questa iniziativa popolare non passa in sede di raccolta firme o in sede di votazione, allora stiamo dando un segnale chiaro che noi va bene così come stiamo andando avanti adesso. E io francamente da cittadino mi rifiuto di accettare che così come stiamo procedendo sia sufficiente nell'interesse superiore dei nostri figli.
E poi lei diceva prima è un primo passo.
Ed è un primo passo, certo, però se non facciamo questo come facciamo a parlare del resto?
Quindi è un primo passo necessario. Pierfranco Longo, grazie per essere stato con noi oggi, presidente della Conferenza Cantonale dei Genitori. Grazie mille anche a Ilario Lodi, direttore di Pro Juventute Svizzera, sezione Ticino. Beh, ovviamente di cellulari a scuola se ne parlerà ancora nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. È uno dei temi centrali, uno dei temi più dibattuti e più discussi. I titoli del radiogiornale, poi ci ritroviamo dopo con le teche e gli archivi della RSI.